Ecco, qui siamo di nuovo vicinissimo al confine fra Francia e Italia, c'è un bellissimo affresco popolare con di nuovo il santo e un suo devoto già che prega. Ecco, ma che cosa era successo di particolare dalla vita di questo santo che aveva così colpito la fantasia popolare? Erano successe delle cose. Quando la città di Avignone, dove lui viveva, sa che muore, pochissime ore dopo la sua morte, una folla incredibile di persone si riunisce intorno al luogo dove lui è morto. È quella che gli storici hanno chiamato la frenesia macabra. Perché? Perché richiamati dalla notizia di questa morte, loro, la gente non ci crede, e allora si precipita intorno e aspetta di sentire un odore strano che arriva e copre tutta Avignone. Anche il Papa, che è Avignone, è colpito da questo odore, e tutta la gente allora esce per capire cos'è questo profumo, e vengono a sapere che è morto il prossimo cardinale di Luxemburgo. Da quel momento si crea una tensione intorno a questo cadavere, ve lo racconterò in breve perché è veramente tipico, che diventa un monumento di storia per la Chiesa e per gli abitanti di Avignone, ma non solo, anche per gli italiani. Allora, poi torniamo sull'immagine di prima. Il Papa chiede di spostare questo corpo da dove è morto alla città di Avignone, proprio dove risiede lui, perché abbia gli onori che deve. E purtroppo attorno al trasporto si verificano molti fenomeni. C'è un diario del tempo che dice: non è passata un'ora dal momento della morte di Pietro Lussemburgo che la gente si riversa sulle strade e tutti vanno a cercare di avvicinarsi al suo corpo. Perché dicono, c'è chi vuole contemplare una volta ancora il viso del cardinale. Il cardinale non è messo nella bara ma viene spostato come il cadavere, e tutti lo chiamano santo e tutti però vogliono avvicinarsi al corpo, un po' troppo, perché cominciano a toccarlo, a prendere i capelli, toccargli le unghie, toccarlo con delle cose che hanno loro, spingere il sarcofago che va di qua in là, perché tutti vogliono avere una piccola reliquia di questo corpo. Tanto che alla sera il Papa fa mettere delle guardie intorno al catafalco con il corpo del cardinale perché nessuno vada più a toccarlo. Ma la notizia si propaga in un modo velocissimo e durante la notte devono chiudere la casa dove è messo questo cadavere perché c'è troppa gente fuori che cerca in qualche modo di entrare. Il giorno dopo partono di lì per portarlo a seppellire, sempre davanti a tutti, e quando arriva nella prima chiesa c'è il primo miracolo. Un uomo, Guillaume de Sabran, che soffriva da due anni di dolore di gotta, avendo sentito della morte di questo santo, arriva in chiesa, si fa portare vicino e lo aspetta per due ore prima che arrivi. Da solo lo aspetta lì in chiesa. Quando il cadavere entra in chiesa, lui si alza in piedi come può, e in quel momento è guarito. Allora la gente inizia a gridare, il santo ha fatto il miracolo, inizia il grande corteo e non lasciano andare avanti rispetto alle ore dovute, per cui la sepoltura viene rinviata al giorno dopo. Un'altra notte di sosta, un'altra gente, un altro momento di caos, perché tutti vogliono di nuovo cercare di avvicinarsi. C'è anche un momento difficile, mentre lo portano il giorno dopo proprio a seppellire, sembra che per un movimento del cadavere si apra un occhio. Allora la gente comincia a dire: il cardinale si sveglia, e di nuovo c'è l'assalto al cadavere e a quello che rimane di lui. Non continuo perché la storia diventa veramente macabra, finché poverino viene sepolto, ma nella notte di nuovo il corpo viene violato, perché la gente vuole avere un ricordo di questo personaggio qua. Questo è l'abito che lui indossava prima di essere sepolto, e questa è la storia con cui cominciano la causa di beatificazione. In meno di un anno non si contano i miracoli operati in suo nome: 13 morti risuscitati, 8 malati che erano stati guariti, 5 muti avevano ripreso l'uso della parola, 7 ciechi avevano aperto gli occhi, 8 sordi, 4 paralizzati erano messi a camminare, 15 paralitici avevano mosso le membra, 7 erano stati liberati dalla febbre, 5 pazzi erano tornati alla ragione, 7 donne incinte erano state aiutate, 4 incendi erano cessati, malattie, eccetera. Di tutto questo ci sono i verbali, con, come vi ho detto prima, testimoni, nomi, luoghi, ore. La causa di canonizzazione non va avanti perché questo santo era stato nominato da Clemente VII, che era antipapa. Allora la Chiesa non lo riconosce, anche se la città di Avignone ottiene che sia suo protettore. Lui è un beato, attualmente la Chiesa Cattolica, ma tutto questo non è riconosciuto. Ecco, qui è l'inizio che vi ho detto prima. Un'ora dopo c'era già tutto il mondo in movimento per andare a toccarlo, per avere un segno della sua santità. Questo è il cadavere, una copia ovviamente della statua, come era nella chiesa dei poveri di Avignone, di Celestin, no? Ecco, qui è a Villeneuve-les-Avignon, dove fino al secolo scorso facevano le processioni per lui. Villeneuve era il sobborgo di Avignone dove lui era morto, e allora facevano delle grandi processioni in suo favore. Allora, di nuovo mi è venuto questo qui invece in Italia, ecco i miracoli che lui fa anche in Italia. Alcune vie, alcune regioni sono toccate da Pierre de Luxembourg, il mancato cardinale, come vedete qua, e il bambino morto che si sveglia dice: mi ha fatto rivivere quello lì. I genitori non sanno chi sia, e il bambino dice: è Pietro di Lussemburgo. E allora testimonia anche un bambino la voce della verità, chi è che l'ha riportato in vita. Vedete che sono tutti stupiti, dicono: ma chi è? Ma chi è? Allora, per concludere, qui vediamo, mentre presenta dei devoti, lo vedete sempre molto magro, molto giovane, molto tormentato, anche lui digiuni, anche lui flagello, anche lui preghiera continua, rifiuto del cibo, rifiuto di andare ai pranzi con i cardinali, rifiuto di andare alle feste dei cardinali. Lui viveva coi poveri a Avignone, ma Avignone l'ha fatto finire presto. Dunque, per concludere, perché allora la cappella di Macra abbina Pietro di Lussemburgo a questa danza macabra? Perché qui abbiamo il mondo che si rivolta. Non è la morte che fa ballare i vivi, ma sono i vivi che fanno ballare un morto. Il cadavere viene portato verso la tomba e la gente lo sposta, perché la grande devozione, sentirlo, muoverlo, e quindi non è più una danza macabra, ma una danza di vita, perché quello che ci protegge viene portato avanti e tutti gli vanno vicino. Non è più quella che ci fa paura, ma è quello che ci protegge. E allora voi capite che il cardinale che c'era qua dice a Macra: io non ho, ma non voglio morire, non posso più mettermi i vestiti di pelliccia che ero usato portare. Pierre de Luxembourg si è fatto mettere col saio da francescano nella tomba, nessun vestito sul corpo. Era proprio l'immagine inversa di quello che una parte della Chiesa faceva passare, la Chiesa del potere. Allora anche a Macra, in questo modo qui, hanno detto: c'è un mondo di Chiesa e c'è un altro mondo di Chiesa. Qual è il più potente? Qual è il santo di cui dobbiamo seguire il cammino? Che è arrivato qui per caso, perché prima della storia nessuno lo conosceva, ma da quel momento lì la gente del Valmaira e chi passava di lì vedeva un cardinale strano che aveva rifiutato tutto e quindi che non aveva ballato con la morte, ma erano i vivi che avevano ballato. Grazie.
Ringraziamo, l'avevamo già preannunciato, tutta questa nuova, una nuova visuale su dei santi. Ma voglio ricordare a Marco, che l'abbiamo anche noi, Beato Pietro di Lussemburgo, in Santa Croce a Mondovì. E oltretutto, siccome era stato sempre definito come un San Bonaventura prima di avere la canonizzazione, tant'è vero che sotto questo, perché è una raffigurazione senza l'aureola, quella che abbiamo a Santa Croce, e quindi si pensava che questo poteva dare anche adito alla datazione degli affreschi di Santa Croce. Cosa che invece ci siamo accorti non è affatto San Bonaventura, perché non ha neanche le physique du rôle di San Bonaventura, è invece sicuramente il Beato Pietro del Lussemburgo. E sinceramente, con quello che ci ha fatto vedere oggi il professor Piccat, io mi sento proprio di sottoscrivere che è davvero il Beato Pietro di Lussemburgo, proprio perché anche a Santa Croce noi l'abbiamo nel momento, ecco, dobbiamo solo, non ci ricordiamo adesso, dobbiamo andare a vedere se è il momento, come ci hai spiegato tu, o del crocifisso alla parete, o dell'apparizione, dobbiamo andare a guardare quello, non ce lo ricordiamo purtroppo. E poi anche l'aspetto, è un giovane tonsurato, e Bonaventura non è mai raffigurato come un giovane, quindi di sicuro siamo di fronte a un Pietro del Lussemburgo. Come poi questo Pietro di Lussemburgo sia arrivato a Mondovì,
questo è ambiente francescano?
No, non è ambiente francescano. L'abito è di un vescovo. Ma la chiesa? E c'è questo era dei domenicani.
Allora potrebbe essere
domenicani.
Potrebbe essere perché anche in alcune di queste immagini, solo le fatte vedere di corsa, ma dei manoscritti sono di provenienza domenicana e Pietro Lussemburgo era frequentemente rappresentato, sì. Sono di origine domenicana,
sì.
Perché loro non intervengono in realtà sul particolare, come non intervengono per San Francesco sull'apparizione di Cristo, i domenicani sono molto staccati da questo, e quindi non mettono quella immagine lì, ma riprendono il santo perché...
Hai l'immagine?
Mi interessa, sì. Alcune foto, cosa si vede?
Io anche ho delle foto, ma sono piccoline, non me le sono portate dietro da far vedere, però è professor Piccat che deve saperlo.
È questo qua?
Sì. Sì, è lui.
È lui
perché bravissimo.
È lui.
Bella. È molto giovane, sta
apparizione.
Pregando, no?
No, lì c'è il coso, non è che lui.
Certamente, però il Pietro Lussemburgo ha il suo libro, ha il cappello da cardinale in testa che gli è stato promesso perché tutti glielo promettevano, ha la croce, non ha il crocifisso, ma ha la croce ferma. Quindi va bene domenicano perché, come detto prima, i domenicani, menti francescani puntavano sull'apparizione. Infatti avete visto che in una c'è San Francesco e nella scena vicino c'è lui, perché per i francescani proprio il santo è Cristo che appare a Francesco. E anche a questo è il Cristo che appare al nostro povero Pierre de Luxembourg. Per i domenicani è un santo che medita sulla croce. E voi lo vedete lì, bellissima, grazie, proprio bella, proprio lui, anche per i tratti, se tu lo guardi,
perché ai tratti di quello che
proprio,
ci hai fatto vedere,
se voi vedete adesso
il primo che ci hai fatto
non
vedere,
non possiamo vederlo,
ce n'è un altro che gli è più simile, adesso non mi ricordo dov'era, ma ce n'è uno che è proprio similissimo.
Qui sono già gli altri, no, qui sono i nostri precedenti, no. Comunque senz'altro lui, bravi, perché oltretutto è un culto rarissimo e ha sempre una spiegazione che andare a prendere.
Perché è lui.
Sì, bello. Non so cosa sia questo qua, ma forse è solo un... No, è un giro. Questo. È molto bello, perché per dare l'idea che c'è questo sogno del cappello, ci sono i cordoni del cappello da cardinale che volano e sono messi di fianco per far vedere che è un sogno che passa. È un sogno che passa e va. Bellissima. Sì, è proprio lui.
È proprio lui. Beato Pietro di Lussemburgo.
Gli abbiamo trovato casa.
Abbiamo trovato casa.
Io dico sempre che Mondovì è il centro. E poi noi tutti gravitiamo attorno.
Vabbè, grazie.
Certamente.
D'altronde dentro, quindi quando eventualmente andrete in Santa Croce, trovate il modo di entrare o roba del genere, guardando la parete ovviamente absidale, eccolo.
Vero?
Sì. Il santo che è sulla destra. Perché quello di sinistra è San Gregorio Magno.
Sì.
Chiaramente.
Santa Croce.
Poi all'interno di Santa Croce, comunque per par condicio, viene raffigurato sia San Domenico, certo, perché è dei domenicani, ma anche San Francesco.
Chiaro, ma gli ordini
sempre.
Non c'era mica. Gli studiosi ogni tanto inventano delle guerre, non c'è.
No, non c'erano proprio, credo.
Aspetta, non c'erano proprio. Ecco qua invece, vedete la differenza con Santa Croce, guardate quando andrete la croce come messa qua,
E invece ci hai fatto vedere uno con i cordoni del cappello che fluttuavano, ce l'hai fatto vedere anche tu prima.
Ah, lo andiamo a prendere,
che volano
ora.
No,
questo no, è quello,
no, è fisso, non
Avignone. Però io ho cominciato qua, ma non c'è. Questa è quando scrivo.
Ma guarda che era verso